Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto particolare va al mio amico Luigi Rusconi, col quale collaboriamo, col quale prepariamo tutte le trasmissioni e che vedo che è di là del vetro, per cui è sempre vicino. Un saluto poi al nostro tecnico che ci permette di andare in onda, Enrico Bonisolo. Oggi il tema è molto importante, è un tema interessante, è un tema difficile, è un tema che fa pensare. Ed il tema è decadimento cognitivo, fattori di rischio e protettivi. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con il neurologo, il dottor Marco Mauri, che è neurologo presso l'unità operativa di neurologia e Stock Unit dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e ricercatore presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Professor Mauri, io l'ho chiamato professore, lei vuole che la si chiami dottore, però insomma alterniamo le due cose. Dottor Mauri, facciamo un piccolo cappello su questo tema così importante, tanto per entrare subito in argomento. Perdere la via di casa, dimenticarsi di continuo le cose, non riconoscere il proprio caro, riporre gli oggetti nei posti più strani, avere difficoltà a trovare le parole, a comprendere i discorsi, a contare, a fare le normali attività di tutti i giorni, arrabbiarsi senza motivo, trascurare l'igiene personale, sono i sintomi della demenza e la malattia dell'Alzheimer è la forma, la tipologia più comune. Ed è una malattia, oserei dire, invisibile, che stravolge la vita quotidiana di chi ne soffre e di chi gli sta vicino. Questo è molto importante. Dottor Mauri, chiarisca un pochino cos'è la demenza, questo termine così semplice ma così pesante. È un termine generico, è una sindrome che raccoglie qualcosa. Cos'è, dottor Mauri? Grazie.
Sì, buongiorno a tutti e grazie come sempre per il gradito invito qui a Radio Missione Francescana. Sì, la demenza è una sindrome, un contenitore dove possiamo così classificare diverse condizioni che sono caratterizzate appunto da tutti quei sintomi di cui lei accennava poc'anzi. Quindi un paziente, una paziente che nel corso dei mesi, molto spesso gradualmente, presenta delle difficoltà cognitive. Cosa sono le difficoltà cognitive? Cosa sono le funzioni cognitive? Delle funzioni che sono legate a dei processi molto spesso di degenerazione a carico delle aree associative cerebrali, quindi la memoria, quindi l'attenzione, quindi la capacità di elaborare una strategia per risolvere un problema, ma anche, come negli esempi che lei ha fatto, difficoltà a carico del linguaggio, nell'orientarsi nello spazio, quindi una serie di alterazioni cognitive che poi nel corso del tempo, in maniera variabile da paziente a paziente, si possono associare anche purtroppo delle modificazioni comportamentali che possono avere diversi registri e che molto spesso incidono sulla capacità dei caregiver di prendersi cura di questi pazienti. E come giustamente lei diceva, è una sindrome, quindi è una delle principali cause di disabilità neurologica insieme alla malattia di Parkinson, alle malattie cerebrovascolari. La malattia di Alzheimer contribuisce per circa il 60%, esistono però altre forme degenerative associate ad esempio a segni di Parkinson, ed esistono anche, oltre a processi di tipo neurodegenerativo, delle forme secondarie, dove le forme di tipo vascolari sono sicuramente le più importanti, che hanno quindi modalità di presentazione che possono differire. E in questo contenitore chiaramente un tratto comune appunto questa compromissione cognitiva, queste modificazioni comportamentali e poi ovviamente un riverbero a livello funzionale sulla capacità di far fronte all'attività della vita quotidiana.
Ma dottor Mauri, quante sono queste persone che soffrono di demenza, di malattia dell'Alzheimer? quante sono queste persone che soffrono di declino cognitivo lieve, poi parleremo anche più a lungo, e i sintomi della demenza, a quale età possono manifestarsi e qual è la fascia più importante che colpisce la demenza nella persona?
Beh, diciamo che si ritiene che circa 1 milione di persone in Italia abbiano, diciamo, qualche tipo di decadimento cognitivo, che quindi può essere classificato nelle diverse forme di demenza. Sicuramente la condizione più importante è una malattia neurodegenerativa, che è la malattia di Alzheimer. Esistono poi delle forme di confine, delle aree grigie, dove questi soggetti hanno magari dei disturbi isolati della memoria che possono o non possono poi eventualmente evolvere verso questo tipo di condizione.
Dottor Mauri, cosa si intende per declino? Lei ne ha parlato prima, vorrei ripetere, declino cognitivo o sindrome del distacco cognitivo. Come si caratterizza?
Beh, declino cognitivo è un termine specifico, significa che questo paziente, rispetto a quello che ci si attende per l'età, per la scolarità, ha delle prestazioni cognitive che cominciano a essere deficitarie e che incidono, possono incidere sulle attività della vita quotidiana, magari all'inizio quelle più complicate, non so. Tenere i conti, fare 7:30, queste attività che sono più complesse. Poi per configurare un quadro di demenza conclamata occorre che, diciamo, la compromissione delle attività cognitive e quindi funzionale diventi in qualche maniera più importante. E come diceva prima, qual è l'età? Beh, diciamo, sicuramente l'età è un fattore di rischio, quindi la stragrande maggioranza dei pazienti che noi osserviamo comincia ad aumentare in maniera veramente esponenziale dopo i 70-75 anni, per la malattia di Alzheimer con una prevalenza per il sesso femminile, però purtroppo esistono delle condizioni che noi chiamiamo presenili, che si manifestano prima dei 65 anni, che si tratta però per fortuna di casi, diciamo, di percentuali molto basse.
A proposito di questo disturbo cognitivo lieve iniziale può manifestarsi anche nell'età giovanile e poi mantenersi in età adulta?
Beh, no, in età giovanile no, diciamo, questo disturbo cognitivo lieve è una condizione che è stata definita poi negli anni 90, in realtà poi sotto diverse etichette era già stato, insomma, un po' valutato e intuito anche nelle decadi precedenti. Questo disturbo cognitivo lieve fondamentalmente è un paziente, una paziente che ha un iniziale disturbo della memoria. Questo disturbo della memoria è un disturbo che si discosta dal normale invecchiamento, ma non ha ancora, diciamo, una condizione di demenza conclamata. Questi pazienti molto spesso possono avere questi disturbi della memoria o altri tipi di disturbi, si manifesta anche questo chiaramente prevalentemente, diciamo, nell'età avanzata, dopo i 60-65 anni. Che cosa succede? Beh, che è una fascia a rischio, nel senso che questa condizione può evolvere qualche volta in una demenza, in altri casi invece può stabilizzarsi o addirittura regredire se è legata ad altre condizioni.
Ho letto che qualche gruppo di studio ha definito questa sindrome una sindrome del gruppo, da un sindrome del tempo cognitivo lento. Dottore, lei ha parlato adesso di questo decadimento cognitivo progressivo, ma la demenza vera può essere distinta da una pseudodemenza? Cos'è la pseudodemenza? Qual è la differenza con la demenza vera?
Beh, esistono nell'ambito ovviamente dell'etichetta demenza diverse condizioni. La maggior parte sono forme neurodegenerative che chiaramente sono irreversibili, o anche le forme vascolari chiaramente hanno un'evoluzione che può essere differente rispetto alle forme degenerative, ma comunque tende a peggiorare nel tempo. Per pseudodemenza si intende una condizione in cui questi disturbi cognitivi potrebbero essere potenzialmente reversibili e le condizioni che maggiormente mi vengono, diciamo, in mente sono quelle legate a comorbidità magari di tipo psicologico, psichiatrico, non so, la depressione, in cui il soggetto può lamentare difficoltà dell'attenzione, apatia, difficoltà, diciamo, cognitive che possono, diciamo, essere secondarie al problema psichiatrico, non al problema neurologico. Il problema depressione e demenza in realtà, diciamo, è un intreccio abbastanza complicato, qualche volta difficile, che richiede un'osservazione del paziente nel tempo, perché se è vero che la depressione nell'anziano, diciamo, può associarsi a difficoltà cognitive, è anche vero che un iniziale decadimento cognitivo in cui il paziente si rende conto che qualcosa si sta modificando si può associare a depressione. Quindi è una diagnosi che qualche volta richiede anche poi un'osservazione nel tempo e una valutazione rispetto anche alle terapie che possono essere impostate.
Quindi, dottore, i sintomi depressivi degli anziani sono molto importanti e spesso vanno a confondere, vanno a sovrapporsi al concetto di pseudo o demenza vera. Dottore, ho letto che la demenza viene definita un'epidemia dilagante, e qui entriamo proprio nell'argomento, perché i pazienti sono tanti, i familiari sono tanti e la relativa assistenza è veramente difficile, complicata da farsi. Ecco, cosa viene fatto? Questi pazienti come vengono trattati? Dove vengono inseriti? Cosa fa la regione o l'assistenza sanitaria nazionale per questi pazienti?
Beh, diciamo,
entriamo piano piano nell'argomento.
I livelli di assistenza sono chiaramente diversi, bisogna tener conto che questi pazienti, diciamo, sviluppano una progressiva incompetenza cognitiva con difficoltà funzionali in maniera graduale, quindi differenti sono i bisogni in una fase iniziale, intermedia, in una fase avanzata di malattia. E tutto questo si sviluppa in un arco temporale che può superare il decennio, insomma. Dal punto di vista assistenziale, quindi i livelli, diciamo, di assistenza sono differenti a seconda chiaramente della tipologia di malattia, quindi magari l'associazione anche di altri disturbi neurologici, e sul grado, diciamo, di evoluzione di questa condizione. Dal punto di vista di quello che è il mio ambito, in ambito, diciamo, ospedaliero, esistono, diciamo, degli ambulatori che sono dedicati presso l'ospedale di Circolo, ma presso tutte le unità operative di neurologia, che sono i centri per i disordini cognitivi e le demenze, che si occupano principalmente dell'aspetto diagnostico e poi, diciamo, della prescrizione degli esami o dei piani terapeutici eventualmente per i farmaci che possono essere indicati, ad esempio, nella malattia di Alzheimer.
Bene, dottor Mauri, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi riprendiamo. Buongiorno ancora, riprendiamo il tema delle demenze con il dottor Marco Mauri, dell'unità operativa di neurologia e Stock Unit dell'ospedale di Circolo e ricercatore dell'Università degli Studi. Dottor Mauri, le volevo chiedere, quando si sospetta la demenza di un familiare, quando il familiare perde la lucidità, la brillantezza mentale e subentra il calo dell'umore, e inoltre la persona non è più autosufficiente, quali percorsi seguire? Bisogna rivolgersi ai servizi sociali del comune o, come penso io, prima cosa è rivolgersi al medico di famiglia?
Beh, direi che la prima cosa è rivolgersi al medico di famiglia, che ben conosce il paziente o la paziente, quindi è in grado anche di valutare l'entità di questi disturbi o se si possono correlare ad altre patologie. Quindi la prima fase è identificare questo paziente ha una demenza oppure no, se ha una demenza che tipo di demenza è, quindi in genere i medici di medicina generale su questo sono molto attenti, a volte prescrivono anche loro alcune valutazioni, alcuni esami di base o comunque indirizzano poi a una visita neurologica, e in quel contesto, diciamo, possono essere richiesti degli esami di primo o secondo livello, chiaramente a seconda delle caratteristiche del paziente o dell'età del paziente. Questo poi sembra il percorso per definire la diagnosi. Poi chiaramente in determinate condizioni di anziani che vivono soli o sono in situazioni particolari, chiaramente anche poi i servizi sociali dei comuni sono estremamente utili.
A proposito di questo, leggevo che addirittura il medico di medicina generale, quindi il medico di base, ha a disposizione un test per valutare il deterioramento cognitivo ed era realizzato proprio per loro. Cioè praticamente il medico di base, vabbè, l'esperienza è quella che è, i sintomi sono quelli che sono, poi si arriva subito e penso che del test non ci sia bisogno, insomma.
Beh, esistono degli strumenti di base per una valutazione così abbastanza quantitativa sulla presenza di un decadimento cognitivo che possono essere utilizzati anche da colleghi che non hanno delle specifiche competenze neuropsicologiche, quindi anche dei medici di medicina generale, che ripeto, però conoscendo il paziente, avendolo seguito negli anni, probabilmente diciamo anche sulla base di questo sono in grado di intercettare queste modificazioni sul versante cognitivo comportamentale.
In questi centri è il medico che ti avvia o come si fa? Si prenota? Si telefona? E poi, a proposito dei centri, quali sono le figure che ci sono in questi centri? L'equipe da chi è composta? Beh, cosa viene richiesto?
Beh, diciamo l'invio preliminare per una visita neurologica dove si definisce eventualmente gli esami o la diagnosi, poi come inserimento in secondo livello diciamo si può poi essere inseriti in questi centri, in questi ambulatori sono di diversi livelli a seconda chiaramente delle tipologia del personale, dove ci possono essere chiaramente un neurologo, questo senz'altro, e nei diversi centri ci sono diverse figure che si possono poi associare, che possono essere diciamo dall'infermiere professionale all'educatore al psicologo con competenze di neuropsicologia clinica per eseguire magari dei test neuropsicologici a più approfonditi per definire meglio e quantificare il decadimento cognitivo o in che questo decadimento cognitivo in quale tipo diciamo di diagnosi poi nell'ambito delle sindrome demenziali possa essere inserita, insomma.
Dottor Mauri, parlando di questi percorsi di cura nel territorio, quanti pazienti oggi sono seguiti in questi servizi di cura, in questi centri, e quanti invece, e qui forse il problema dolente, sono gestiti a casa, hanno avuto una diagnosi, un trattamento, poi sono lasciati praticamente a loro?
Ma diciamo che secondo me, occupandomi ormai da tanti anni, insomma, la sensibilità nella popolazione è sicuramente aumentata. A volte venivano portati in ambulatorio dei pazienti con demenze conclamate in fase avanzata. Attualmente anche in presenza di questi disturbi iniziali le persone sono più attente. Noi seguiamo 500-600 pazienti, poi chiaramente diciamo esiste un turnover che è legato all'evoluzione della malattia. Come le dicevo, noi ci occupiamo soprattutto dell'aspetto diagnostico e di prescrivere i farmaci diciamo nelle prime fasi della malattia. Poi chiaramente questi pazienti che possono essere gestiti a domicilio possono poi essere inseriti nell'RSA, questo dipende poi dall'evoluzione, dove chiaramente poi le necessità assistenziali qualche volta anche per le attività di base aumentano e quindi i familiari poi devono optare poi per diverse soluzioni in relazione a quelle che sono le loro scelte.
Ma pazienti non seguiti a casa o perlomeno seguiti inizialmente poi dopo non sono più seguiti, anche perché sono pazienti che devono essere, ce ne sono tanti, oppure come diceva lei la sensibilità verso questa patologia è aumentata?
No, secondo me la sensibilità è aumentata, chiaramente diciamo c'è l'indicazione a fare degli esami o a prescrivere delle terapie che varia nelle diverse fasi, quindi a un certo punto poi se i pazienti vengono inseriti diciamo nell'RSA ci sono anche lì poi dei medici o del personale che è estremamente diciamo attento e addestrato poi nel seguire i pazienti nelle fasi più avanzate. Certo. Esistono dei nuclei Alzheimer, esistono poi dei centri diurni, esistono tutta una serie di attività che sono anche coadiuvate, voglio ricordarlo, sul territorio anche da associazioni, c'è Alzheimer Italia, ci sono diciamo, numerose associazioni che danno anche questo un grosso contributo sia per quanto riguarda attività di tipo non farmacologico per i pazienti, ma anche diciamo per aiutare i caregiver, quindi rivolta diciamo anche ai parenti o alle persone magari che assistono diciamo a domicilio queste persone.
Leggevo che c'è anche una linea telefonica per consulenza, per un servizio gratuito, è pronto Alzheimer. Sì, c'è. Uh-huh. È importante. Dottor Mauri, io volevo continuare sul problema delle famiglie. Le famiglie quanto sono importanti? E il caregiver quanto è importante? E la famiglia si trova in una situazione veramente difficile per queste visite di controllo che vengono fatte, che poi non si sa, sono sufficienti o meno. Cioè, è un problema difficile, è un problema per queste persone. Io insisto nel fatto che non devono essere lasciate sole queste famiglie, però voi siete talmente impegnati a livello ospedaliero che seguite queste famiglie in maniera veramente ottimale, da quello che lei mi dice.
Ma diciamo, il nostro compito come medici neurologi è soprattutto l'aspetto diagnostico e terapeutico. Purtroppo i compiti assistenziali devono essere un po' così graduati sul territorio da diversi tipi di istituzioni, perché chiaramente questa è una condizione che ha un'evoluzione cronico-degenerativa, quindi l'ospedale si occupa dell'acuto e soprattutto dell'aspetto diagnostico, diciamo, questo è l'aspetto fondamentale. Poi nell'ambito di queste condizioni, chiaramente questi pazienti, ogni paziente ha una storia a sé, e quindi esistono dei pazienti in cui il supporto familiare è più o meno presente, ed esiste anche, diciamo, un grosso problema per quanto riguarda i familiari, quanti sono, chi sono, quanto tempo possono dedicare. Il caregiver, la moglie e il marito sono anche loro in buone condizioni di salute, verosimilmente saranno anche loro delle persone anziane, quindi le condizioni sono veramente diversificate, i bisogni sono veramente notevoli. Noi poi ci occupiamo da questo punto di vista anche dalla parte di certificare, diciamo, la perdita di queste attività funzionali per consentire quelle che sono l'accompagnamento, l'invalidità e anche un contributo economico che viene erogato dalla Regione Lombardia, che si chiama B1 per la grave disabilità neurologica per i pazienti chiaramente a domicilio.
Professore, parlando di diagnosi, quale può essere l'età media di esordio di questi segnali precoci di allarme da che voi e anche il medico di base non devono sottovalutare? Quindi la diagnosi precoce, tempestiva, quanto è importante e perché è importante?
Ma diciamo che questi disturbi, rispetto a quella fascia d'età che abbiamo ricordato, dovrebbero precederne di alcuni anni, quindi siamo comunque, diciamo, in un ambito di età dopo i 70 anni, insomma, in cui poi abbiamo il grosso della popolazione con le malattie di tipo neurodegenerativo, stante che chiaramente esistono altre condizioni, delle forme presenili, delle forme anche giovanili, qualche volta legate purtroppo anche a delle condizioni di tipo genetico. E da questo punto di vista, secondo me, l'attenzione sia da parte dei familiari, dei pazienti stessi che sono consapevoli di questo, ma anche dei medici di medicina generale, è sicuramente aumentata. Quindi, insomma, il numero di pazienti con disturbi lievi sono sempre più evidenti, diciamo, e frequenti nei nostri ambulatori. È importante chiaramente una diagnosi per verificare se ci sono poi dei fattori di rischio potenzialmente modificabili, come ad esempio nelle forme vascolari. L'aspetto dolente, diciamo, è ancora quello delle terapie, di cui forse poi però parleremo in seguito.
Anche quando i sintomi sono invalidanti, evidenti, è ugualmente prioritario l'intervento su quel paziente, anche se la situazione è particolarmente grave.
Beh, gli interventi possono essere di diversi tipi e vanno modulati chiaramente sulla gravità del paziente, cioè diversi sono i bisogni di un paziente che ha un disturbo lieve, diversi quelli di un paziente che ha delle gravi difficoltà a livello funzionale. Diciamo che dal punto di vista terapeutico i farmaci che noi utilizziamo purtroppo sono dei farmaci sintomatici sulla memoria o sui disturbi comportamentali. Però, diciamo, anche a livello così di opinione pubblica, di mass media, si intravedono, escono continuamente degli articoli su possibili nuovi farmaci che potrebbero essere implementati, che potrebbero agire da questo punto di vista su quelli che sono i meccanismi alla base di alcune di queste malattie, in particolare la malattia di Alzheimer. E in questo caso sì, da un punto di vista farmacologico, intercettare questi pazienti nelle prime fasi sarebbe estremamente importante.
Bene, dottor Mauri, sospendiamo ancora, poi riprendiamo, così un attimo di relax. Bene, riprendiamo a parlare di demenza e riprendiamo a parlare con il dottor Mauri, neurologo dell'ospedale di Circolo, ricercatore presso l'università. Dottor Mauri, la cosa molto importante e decisiva è intercettare la malattia prima possibile. Quanto è decisivo intercettare la malattia per far sì che ci sia un controllo e quindi frenare un pochino questi sintomi che rovinano la vita di queste persone? Cioè, so che è un problema molto difficile e tante persone possono essere implicate, ma certo non certo l'ospedale.
Beh, diciamo che è importante definire la condizione, cioè questo paziente ha un invecchiamento fisiologico, a tutti capita di dimenticarsi delle cose, ma non per questo dobbiamo preoccuparci. Ha un iniziale disturbo cognitivo che va seguito nel tempo per verificare se evolve oppure no, o ha dei sintomi invece che fanno pensare che questa persona abbia, diciamo, un'iniziale demenza. In questo caso intraprendere quelle terapie purtroppo sintomatiche che comunque abbiamo a disposizione, quindi sicuramente questo è un dato importante, insomma, anche poi per seguirlo poi nel tempo e modulare queste terapie in relazione, certo, alle modificazioni non solo cognitive ma anche comportamentali.
Dottor Mauri, abbiamo parlato dei servizi di cura, dei centri di disturbi cognitivi di demenza. Io volevo sapere da lei, sono tanti? E in questi centri viene fatta la diagnosi, si pianifica la cura, il percorso di cura?
Sì, sono dei centri, ce ne sono praticamente presso le unità operative di neurologia, dove a Gallarate, ma anche a Como, anche a Castellanza, noi abbiamo anche un ambulatorio a Tradate, ci sono dei colleghi validissimi che sono distribuiti più o meno, diciamo, in maniera uniforme in tutto il territorio della regione Lombardia, a seconda chiaramente della presenza delle unità operative di neurologia, e dove il compito, diciamo, fondamentale è quello che dicevamo prima, cioè l'aspetto, diciamo, di tipo diagnostico e poi, diciamo, di instaurare eventuali terapie, alcune delle quali richiedono poi la prescrizione di piani terapeutici che quindi vengono fatti nell'ambito delle attività di questi centri.
Ma dottor Mauri, mi viene in mente una cosa: voi come neurologi, come specialisti, come vi inserite rispetto al medico di medicina generale e al centro di questi disturbi? Cioè, voi il paziente lo vedete nelle fasi acute e poi dopo lo mandate in questi centri?
No, beh, questo è un paziente che se ha una demenza ha un problema di tipo cronico progressivo, quindi il percorso è questo, diciamo. Il paziente in primis dovrebbe essere valutato, come viene fatto giustamente dal medico di medicina generale, che può indirizzare una valutazione neurologica e poi, diciamo, una valutazione di secondo livello presso questi centri, che non sono altro che centri o ambulatori dedicati a queste patologie, sempre nell'ambito delle unità operative di neurologia.
Ma il vostro non è un centro, però è un ambulatorio dove
la definizione è centro di disordini cognitivi e demenze. Noi siamo sede di uno di questi centri, ce ne sono a Varese, ce ne sono dove ci sono le neurologie, quindi dicevo Busto, Gallarate, Como.
Ma oltre a questi centri qui ci siete anche voi, che siete importanti, diciamo, nella gestione del paziente, voi come neurologi.
Ma questi centri sono, diciamo, comunque nell'ambito e fatti da neurologi, insomma, quindi è la stessa equipe che è inserita nell'ambito dell'organico delle unità operative di neurologia.
Ho capito. E centri, lei ha menzionato prima le RSA, i centri diurni dedicati alle demenze per pazienti autosufficienti, per quelle persone che non hanno aiuto in casa, dove vengono accolti?
Beh, ci sono anche qui, diciamo, una distribuzione abbastanza, diciamo, diffusa anche qui nel territorio della nostra provincia, di centri diurni, di RSA, alcune delle quali hanno dei nuclei Alzheimer, e anche qui, diciamo, l'inserimento, le attività nei centri diurni, nelle RSA, nei nuclei Alzheimer, deve essere calibrato in relazione alle caratteristiche dei pazienti, insomma. Quindi bisogna valutare la gravità di questa demenza, la presenza o meno di gravi disturbi comportamentali. Quindi è un percorso che è fluido, che quindi va modulato in relazione all'evoluzione della malattia.
Dottor Mauri, parlando di prevenzione, la prevenzione importante sta nell'identificare i pazienti in anticipo, quindi intervenire su quelli che sono i fattori di rischio. che pesano molto. Ecco, quanto è importante in questi casi la prevenzione?
Beh, avendo a disposizione dei farmaci sintomatici, anche se speriamo di avere in un breve futuro delle strategie terapeutiche più incisive, la prevenzione potrebbe contribuire in maniera significativa nel ridurre, diciamo, il numero di casi di demenza. E questa prevenzione si può fare a 360 gradi, insomma, da quando si è bambini sino a quando si è anziani. Perché questa prevenzione può essere fatta a diversi livelli. Pensiamo al controllo di tutti quelli che sono i fattori di rischio, certo, cerebrovascolare, il diabete, questo già in età adulta, l'attività fisica.
Pesano molto questi.
La dieta. Beh, ognuno di questi ha un peso, insomma, se li assommiamo tutti potrebbero avere una percentuale rilevante. Pensiamo alla cosiddetta riserva cognitiva, cioè continuare a fare, diciamo, delle attività cognitive che ovviamente interessino le persone, che aumentano un po' queste riserve, che in qualche maniera, diciamo, previene il decadimento quando viene intaccato da questi processi di neurodegenerazione. E pensiamo anche a cose che poi si possono applicare nei soggetti anziani. Non so, la deprivazione a livello sensoriale, i disturbi della vista, i disturbi dell'udito che tendono a isolare, la depressione. Ci sono degli studi che hanno anche correlato il rischio con l'isolamento sociale, i contatti sociali, le reti sociali, la qualità di queste reti. Sono, diciamo, quindi tanti pilastri che, se messi tutti assieme, potrebbero sicuramente ridurre in maniera significativa questi casi. Come vede, si possono applicare un po' in tutte le fasce di età, insomma, alcune più specifiche dell'età adulta, altre invece delle persone anziane.
Dottore, una domanda importante, molto importante, molto semplice: la demenza è curabile? La terapia oggi qual è? C'è o è un'ulteriore sfida? Cioè, la ricerca vi ha portato un farmaco utile che freni un pochino questa progressione, questa evoluzione della malattia?
Beh, diciamo che esistono delle forme potenzialmente reversibili di demenza, ma sono molto poche, sono legate a patologie che non hanno a che fare con la stragrande maggioranza dei pazienti. La stragrande maggioranza dei pazienti è costituita da persone che hanno delle malattie di tipo neurodegenerativo, in cui una determinata o determinate proteine si alterano e quindi tendono ad accumularsi e determinare un danno a livello cerebrale. I farmaci che noi abbiamo sono farmaci sintomatici, che quindi potrebbero rallentare l'evoluzione per quanto riguarda, ad esempio, nella malattia di Alzheimer, certi aspetti legati ai disturbi della memoria o di altre aree cognitive. La sfida è quando avremo dei farmaci che potrebbero agire, diciamo, in maniera significativa su questi meccanismi che sono alla base della neurodegenerazione. Ecco. In questo caso sarebbe importante, chiaramente, intercettare questi soggetti nelle primissime fasi, quando questo processo, diciamo, in qualche maniera potrebbe essere ridotto in maniera significativa.
E questi nuovi anticorpi monoclonali è la nuova era della terapia?
Ma anche qui, come sempre, non bisogna eccedere né nel pessimismo né nell'eccessivo ottimismo. Diciamo, queste molecole sono, i monoclonali sono diverse, agiscono soprattutto su questa proteina che si chiama amiloide, che è alterata nella malattia di Alzheimer. Hanno avuto anche qui alcuni passi avanti, alcuni stop, quindi, diciamo, sono dei farmaci sicuramente interessanti, dove negli Stati Uniti sono stati approvati con alcune limitazioni, possono avere anche degli effetti collaterali, quindi si tratta di farmaci in cui bisogna selezionare molto bene le casistiche. Probabilmente quello che si vedrà nei prossimi anni, come accanto a questi farmaci probabilmente dovremo avere però altri meccanismi, altre strategie. Probabilmente la terapia della malattia di Alzheimer sarà legata a più interventi di tipo farmacologico.
Dottor Mauri, quindi, no, stavo pensando, diciamo, ai benefici, ma anche, come diceva lei, il trattamento comporta anche qualche effetto collaterale o qualche qualche rischio. Però io volevo continuare nella prevenzione. Dottor Mauri, leggo che la demenza è un dato psicologicamente importante, perché interessa a tutti, direttamente o indirettamente. Ma quello che sta emergendo è che tra i fattori modificabili che ci possono offrire reali benefici al cervello che invecchia c'è la dieta. Arriviamo sempre lì, alla dieta e all'esercizio fisico. Cioè la prevenzione sta nella dieta, sta in una dieta controllata, sta nelle sostanze che noi mangiamo che contengono particolari sostanze. Si parla di flavonoidi soprattutto, ma si parla di dieta mediterranea.
Sì, l'abbiamo già accennato prima che questi interventi possono essere fatti a diversi livelli, insomma nella prevenzione dei fattori di rischio, ad esempio cerebrovascolare, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, dove chiaramente la dieta, questi interventi diciamo anche legati all'esercizio fisico, all'aumento della riserva cognitiva possono essere importanti e possono, oltre su questi fattori di rischio vascolare, interagire su questi processi di neuroinfiammazione che molto spesso si associano diciamo ai meccanismi che sono alla base di queste patologie, in particolare la malattia di Alzheimer.
Grazie dottor Mauri, siamo arrivati alla fine e il problema necessita tante altre cose, perché è un problema importante, però i tempi sono quelli.
Va bene, grazie
e soprattutto a voi, grazie della sua chiarezza.
Grazie a voi, un saluto a tutti i vostri ascoltatori e a tutte le vostre ascoltatrici. Buongiorno.